Ok, e noi riprendiamo lo studio che abbiamo appena iniziato sulla dottrina biblica della guerra spirituale. La guerra spirituale. Abbiamo visto la realtà della guerra spirituale la domenica scorsa. Cioè la Bibbia è chiara sul fatto che la nostra vita terrena, no? Sia da credente o non credente, anche se il non credente non la riconosca propria, questa vita terrena è una guerra spirituale contro un nemico che non viene se non per uccidere, rubare e distruggere. Questa dichiarazione è stata fatta chiaramente già almeno 2000 anni nella Bibbia. Il nostro nemico è paziente, disciplinato e letale. I danni collaterali non conta ai suoi occhi. Quindi, insomma, un secondo qui. Controllo io a questo punto. La dichiarazione di guerra è stata fatta apertamente e dobbiamo prenderla sul serio, altrimenti saremo sconfitti. Sconfitti. Allora, per il non credente, la sconfitta da parte di questo nemico si traduce in morte e l'inferno. Per noi, da credenti, la sconfitta comporta la perdita della gioia, della nostra testimonianza, della comunione intimo con il Signore, e anche dell'efficacia per il Signore, tra altre cose. E ora, o diciamo per ora, abbiamo focalizzati, siamo focalizzati, no? Il nostro studio sull'idea che per sconfiggere il nemico dobbiamo sapere chi è. Chi è il nemico? Chi è che stiamo combattendo? E allora abbiamo detto che attraverso i diversi nomi, o descrittori, forse è meglio dire, o parole, che vengono dati nella parola di Dio, siamo davvero in grado di capire molto della sua natura e dei suoi metodi, perché il nostro nemico ha i suoi metodi sottili, lui è molto furbo, per usare parole molto povere per descriverlo. E come abbiamo visto la domenica scorsa, il nome che è stato usato riguardo al nostro nemico, uno dei nomi, è il diavolo. Il diavolo. E qui vediamo che il diavolo vuol dire il calunniatore o il falso accusatore. La parola diavolo vuol dire calunniatore. Il diavolo vuol dire il calunniatore. Il falso accusatore, il più grande che abbia mai esistita sulla faccia della terra. È molto importante capire, e non abbiamo parlato di questo la settimana scorsa, è importantissimo, no? Capire che come credenti, quando siamo, diciamo, vinti dal nemico, dal diavolo, che portiamo anche vergogna al nome del Signore Gesù Cristo. Non è soltanto che noi veniamo sconfitti, ma il nome di Cristo viene macchiato, sì, defamata, diciamo, il nome anche di Cristo. E il diavolo non solo cerca di calunniare la parola e il carattere di Dio, ma lui desidera e opera anche affinché altri calunnino la parola e il carattere di Gesù attraverso di noi. Questo per me, secondo me, l'obiettivo principale del diavolo è di causare i credenti di portare vergogna sul nome di Cristo. Lo fa lavorando per far cadere i credenti nel peccato. Il diavolo è cosciente del fatto che lui non può rubare la nostra salvezza, però rubare la nostra efficacia per il Signore e la testimonianza del Signore. qualcuno, Ron Comfort, ha detto che richiede una vita per edificare o costruire una testimonianza e richiede 3 secondi per rovinarla. Quindi no, per forza dobbiamo stare attenti a questo obiettivo principale del calunniatore. E voglio leggere un esempio di questa verità, sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento. Quindi andiamo a 2 Samuele, capitolo 12. 2 Samuele, capitolo 12, che è a pagina 330. 330, se usi la Bibbia della Chiesa. Secondo Samuele, capitolo 12, questo passo, no, questo episodio ci racconta il peccato di Davide con Batsheba e rivela una delle conseguenze. Per me, questo è un brano, probabilmente questo è uno dei versetti più tristi in tutta la Bibbia, per me, della sconfitta spirituale. Secondo Samuele 12, versetti 13 e 14. Allora Davide disse a Nathan: Ho peccato contro l'Eterno. Nathan rispose a Davide: L'Eterno ha rimosso il tuo peccato. Tu non morirai. Tuttavia, nonostante che questa non era la fine di Davide, c'era una conseguenza. Tuttavia, poiché facendo questo, tu, Davide, hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare. Per me questo è triste, triste, triste. Davide, tu sei perdonato comunque, però tu hai portato vergogna al nome dell'Eterno. Tu, Davide, hai dato occasione ai nemici di Dio di bestemmiare il suo nome. Perché tu sei caduto in peccato. E quindi noi, sono sicuro che l'ultima cosa che noi tutti vogliamo fare è dare un'occasione ai nemici di Dio di bestemmiare il suo nome. Quindi dobbiamo prendere sul serio queste guerre spirituali. Davide era un uomo di Dio che è caduto nel peccato, diciamo che ha permesso al nemico di vincerlo. E il risultato è stata un'occasione per i nemici di Dio di calunniare il suo nome. E voglio darvi un esempio, diciamo, contemporaneo di questa verità, ok? Anche se si tratta di un ministero che non, diciamo, promuoviamo o a cui non ci associamo, ok? È stato comunque un ministero molto riconosciuto nel cristianesimo moderno per molti anni, cioè Hillsong Church. Questo ministero è conosciuto intorno a tutto il mondo, no? E ora, diciamo, a causa dei fallimenti morali, per dire con massima gentilezza, ok? A causa dei loro fallimenti morali di questo ministero, le persone di tutto il mondo hanno avuto l'occasione di bestemmiare il nome di Cristo. Ci sono fatti documentari e tanta roba ora contro la Chiesa di Cristo e il nome di Cristo a causa di un fallimento morale di un ministero ben conosciuto. James McDonald, Ravi Zacharias, Jimmy Swaggart, Mark Driscoll, l'elenco è lungo, purtroppo lunghissimo. E ho scritto qui, vi prego, non lasciate che il vostro nome si aggiunga adesso. Non dobbiamo dare l'occasione di bestemmiare il nome del Signore. Va bene, siamo perdonati, non perdiamo la salvezza, però non vogliamo dare questa occasione al nemico di bestemmiare il nome di Cristo. Quindi, come ambasciatori di Cristo, non dobbiamo permettere al nemico di diffamare il nome del Signore attraverso di noi. Attraverso di noi. Questo è il suo obiettivo finale per me. Quindi, il Nuovo Testamento ci dice che il diavolo ha i suoi servi che si presentano come seguaci di Cristo affinché anche il suo nome venga diffamato. Quindi andiamo al Nuovo Testamento, secondo Pietro, Secondo Pietro, e per me questa dà la risposta a tante domande del mondo riguardo al comportamento della Chiesa in senso generale, ok? Secondo Pietro, capitolo 2, leggiamo i primi due versetti. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, cioè il popolo di Israele, c'erano falsi profeti nel popolo nel tempo antico, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha comprati. A proposito, questo ci dice che il Cristo ha pagato il prezzo anche per questi falsi dottori. Lui è morto anche per loro, coloro che introducono eresie. Il Signore che li ha comprati si attireranno addosso una subitanea distruzione e molti seguiranno le loro deleterie dottrine. E notiamo, e per causa loro, cioè questi falsi dottori, la via della verità sarà diffamata. Quindi vuol dire che il nemico, Satana, ha i suoi operai che infiltrano la Chiesa, si presentano come operai di Cristo soltanto con l'obiettivo di portare vergogna sul nome di Cristo. Quindi se qualcuno mi chiede, ma perché se voi tutti siete seguaci di Cristo, perché succedono cose così orribili nella Chiesa? Io dico perché non tutti sono veramente servi di Cristo, perché il diavolo si mette dentro la Chiesa persone che si presentano come i suoi quando in realtà sono operai di Satana, proprio per questo. E tutto questo fa parte della natura del nostro vero nemico, cioè il diavolo, il calunniatore, il falso testimone. Ok? Allora, la domenica scorsa abbiamo anche considerato altri due scrittori che gli sono stati attribuiti e che sono collegati alla verità della sua natura di calunniatore. Cioè, ora vediamo se riusciamo, padre di menzogna e omicidia. Questi tre vanno insieme e si trovano in Giovanni 8:44 e ci dà un'idea. Un bel po' di insegnamento su chi è nostro nemico, il suo obiettivo. E allora, per ripetere, non sottovalutiamo la realtà che l'intenzione del diavolo è quello di portare disonore, distruzione e la morte attraverso la negazione o la distorsione della parola e del carattere di Dio. Questo è la sua opera principale, ok? Allora, questa mattina vogliamo considerare un altro di questi nomi che ci istruiscono sul nostro nemico. Allora, diavolo, la parola diavolo è usata più di 140 volte, se ricordo bene. La parola Satana, nella versione italiana, 49 volte, che vediamo la domenica prossima. Questo nome è un nome unico, che viene usato soltanto una volta in tutta la Bibbia, perché è una parola, un nome, diciamo, molto particolare, che si trova soltanto una volta in tutta la Bibbia, ma ha legami con molte altre passi della Bibbia e molte altre verità sul nostro nemico. Quindi andiamo ad Isaia 14, Isaia 14, versetto 12. Ok. Isaia 14, 12. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero? L'unica occasione in tutta la Bibbia che troviamo questa parola, questo nome, Lucifero. L'unica occasione. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, che tu che atterravi le nazioni? Quindi le nazioni sono atterrati verso Lucifero, il diavolo. Allora, questo per me è molto interessante e ci dà un'idea, no? La parola in ebraico significa colui che brilla. Colui che brilla, o brillante, o splendente. Questa parola che noi conosciamo, questo nome, viene dal latino e viene portatore di luce. Quindi, in senso stretto, no? Non è un nome dato a questo essere spirituale. Viene dal latino. Quindi noi in realtà non abbiamo nessun nome dato al nostro nemico prima della caduta. Dio non ci dà il suo nome proprio, che ha molto significativo, perché nella Bibbia un nome vuol dire ha un significato enorme. È come fosse Dio decide, no, il suo nome non c'entra e non li do. Ogni nome che abbiamo viene da una tradizione, dalla lingua ebraica alla un'altra lingua, o qualcosa che è stato dato a lui dopo la caduta. Dio non ci dà il suo nome proprio, però Lucifero deriva dal significativo latino portatore di luce. In ebraica brillante, splendente, colui che brilla. Ok? E questo nome o descrittore ci fa capire l'origine del nostro nemico e di conseguenza i suoi limiti. Questo nemico ha un'origine e di conseguenza ha qualche limite. E per questo andiamo ad Ezechiele 28. Ezechiele 28. Ad una lettura superficiale sembra che la Bibbia non dice tanto, no? Sul nostro nemico, ma quando cerchiamo veramente le scritture scopriremo che la Bibbia dice tanto, tanto, tanto sul grande nemico spirituale dell'umanità. Ezechiele 28 e leggiamo versetti 12 fino al versetto 19. Va bene, iniziamo nel versetto 11. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio d'uomo, innalza una lamentazione sul re di Tiro e gli digli: così dice il Signore, l'Eterno, tu eri il sigillo della perfezione, pieno di sapienza e perfetto in bellezza. Notiamo, eri nell'Eden, il giardino di Dio. Eri coperto di ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, cristoliti, onici, diaspiri, zaffiri, carbonici, smeraldi e oro. La lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fossi creato. Tu eri un cherubino unto, un protettore, io ti avevo posto sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fossi creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato. Perciò ti ho schiacciato come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza. Hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Ti getto a terra, ti metto davanti ai re perché ti vedono. Con la moltitudine della tua iniquità, con la malvagità del tuo commercio, hai profanato i tuoi santuari. Perciò ho fatto uscire di mezzo a te un fuoco che ti ha divorato, e ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardavano. Tutti quelli che ti conoscevano tra i popoli restano stupefatti di te. Sei diventato oggetto di terrore e non esisterei mai più. Ok, questo passo inizio parlando di un re terreno, no? La parola dell'Eterno, figlio di uomo, innanzi alla morte contro su re di Tiro. Però abbiamo, diciamo, sappiamo, no, che questo passo non parla soltanto di un re umano. Non è possibile, perché in nessun senso un re terreno potrebbe pretendere di essere nel giardino di Eden con Dio. Nessun re umano potrebbe pretendere di essere un cherubino unto, un protettore. O neanche nel versetto 14, sul monte santo di Dio. Ok? Pertanto, dico così, ogni predicatore che prende sul serio la Bibbia, ok? Non sto parlando dei liberali, ma ogni predicatore che prende la Bibbia sul serio ritiene che questo passo sia una duplice profezia che paragona l'orgoglio e il giudizio del re di Tiro all'orgoglio e giudizio di Satana, di Lucifero. Abbiamo visto questo con diverse profezie di Cristo come il Messia. Quando Davide parlò, ma il Signore ha parlato per mezzo di Davide per rivelare qualcosa di Cristo. Qui è la stessa cosa. E dico anche da notare che i dettagli in questo passo sono identici a quelli di Isaia 14, che vedremo in pochi minuti, ok? Quindi in questo passo, cioè Ezechiele 28, vediamo diversi fatti importantissimi relativi all'origine del nostro grande nemico, ok? Numero uno, e questo capita di capire. Se capiamo questo bene, deve darci un po' di coraggio e incoraggiamento. Fammi qui, ci siamo. Ok, Ezechiele 28. Prima cosa, il nostro nemico è un essere creato. È un essere creato. Vediamo questo in versetto 13 e versetto 15. Alla fine del versetto 13. Fu preparato per te nel giorno in cui fosti creato. Creato. Versetto 15, di nuovo, tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato. E non prendiamo questo per scontato, eh? Questo è importante capire, perché ci dice che il nostro nemico non è eterno. Lui non è onnisciente, onnipotente, onnipresente. Insomma, lui non è uguale a Dio. È un essere creato e non ha tutto il potere di Dio. Certamente Lucifero è più grande di noi, ok? È un essere creato, però lui ha un esercito invisibile e è più potente di me. Ma grazie a Dio, la Bibbia dice anche in 1 Giovanni 4:4, voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Perché colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo? Perché colui nel mondo è un essere creato. Non è eterno. Non è onnisciente, onnipotente, onnipresente. Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Infatti apriamo a 1 Giovanni 4, perché questo è bellissimo. 1 Giovanni capitolo 4. Voglio esporre un po' di questo punto qui. Primo Giovanni 4, e leggiamo di nuovo versetto 4 e facciamo qualche passo indietro. Voi siete da Dio figlioletti e lì avete vinti. Lì, chi è lì? Noi abbiamo già vinti un gruppo di persone. Lì abbiamo già vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Lì fa riferimento ai primi tre versetti. Ok? Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. A proposito, un altro discorso, ma non dice che Gesù è venuto nella carne. Gesù Cristo è venuto nella carne. Cristo vuol dire il Messia, Dio incarnato. E quando io parlo con i testimoni di Geova, io dico, ma credete che Gesù Cristo fosse Dio incarnato? Loro dicono, no, hai detto, allora tu sei un anticristo. Chi nega il fatto che Cristo, Gesù Cristo, è venuto nella carne è un anticristo. E sono usciti molti anticristi, la Bibbia dice. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo, di nuovo, è venuto nella carne, non è da Dio. E questo è lo spirito dell'anticristo, che come avete udito deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioletti, e lì avete vinti. Noi abbiamo già vinti, abbiamo già vinto tutti gli anticristi nel mondo. Perché? Perché crediamo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato, che è il nostro Salvatore. Tutti gli inganni del diavolo, tutti questi falsi anticristi che sono già nel mondo, noi abbiamo vinto su tutte le bugie del nemico. Questo ci dice che in virtù del fatto di essere credenti nati di nuovo in Cristo, abbiamo già vinti, superato molti degli inganni, delle negazioni e delle distorsioni della parola e del carattere di Dio da parte del diavolo. Abbiamo già vinto, diciamo, una delle principali battaglie spirituali su questa terra, cioè distinguere tra la verità e le bugie del diavolo. E carissimi, versetto 4 di nuovo. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Allora, leggiamo insieme i versetti 13 e 15 per notare chi è in noi come credenti. Versetti 13 a versetto 15. Da questo conosciamo che dimoriamo in lui ed egli in noi, perché egli ci ha dato del suo spirito. E noi stessi abbiamo visto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. E notate, chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui. Quindi, versetto 4, chi è in noi è più grande di colui nel mondo perché Dio vive in me. Dio vive in te e Dio non è un essere creato. Dio è più grande di tutti e chi dimora in noi è Dio stesso. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Ecco perché possiamo avere la vittoria. Non dobbiamo vivere in sconfitto. Non dobbiamo vivere sempre depressi e distrutti, noi possiamo vivere in vittoria perché Dio vive in noi da credente. E questo è importante da capire perché ci dà coraggio, no? Ci dà speranza nelle altre battaglie spirituali che dovremo affrontare. Siamo già arrivati alla verità spirituale su Cristo Gesù. come il Salvatore Dio incarnato. E allora la verità che il nemico sia un essere creato ha delle conseguenze, no? E la prima conseguenza che il diavolo è un essere creato vuol dire o ci insegna che lui ha qualche limite. Ogni essere creato è limitato. L'unica essere senza limiti, senza limita, è Dio stesso. Dio può fare qualsiasi cosa, ovunque lui vuole fare. In qualsiasi momento, e non c'è nessuno che può impedire o costringere Dio di fare qualsiasi cosa. Lui è senza limiti, nel senso vero, pieno e classico. Però il nostro nemico è un essere limitato. Vediamo questo in Ezechiele, quindi ritorniamoci ad Ezechiele 28. Isaia, Geremia, Lamentazione, Ezechiele. 28. E questo leggiamo nei versetti 12 a 19. Figlio d'uomo, innalza una lamentazione sul re di Tiro e digli: così dice il Signore l'Eterno, tu eri il sigillo della perfezione, pieno di sapienza e perfetto in bellezza, cioè colui che brilla, portatore di luce, Lucifero, questo angelo creato in un modo perfetto, in un modo bellissimo, splendente. Lui era così. Eri nel Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni pietra preziosa. Eccetera, 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 per non distruggere la lingua italiana, saltiamo alla fine del versetto. La lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato. Tu eri un cherubino unto, un protettore, vuol dire al suo origine Satana era un protettore in qualche modo della dimora di Dio, o di qualcosa che apparteneva a Dio, un protettore unto, proprio bello, splendente, perfetto, creato da Dio in un modo così. Io ti avevo posto, cioè Dio sta parlando, Dio ha posto questo cherubino, questo angelo, sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato, affinché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tu sei riempito di violenza e hai peccato. Poiché tu hai schiacciato come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco, il cuore si era innalzato per la tua bellezza. Hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Allora, perché questo angelo è stato creato così splendente, così bello, così perfetto, con questa responsabilità dato da Dio, lui si corrompe a causa della sua bellezza, la Bibbia dice. Poi dice: il tuo cuore era sì innalzato per la tua bellezza, hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore, ti getto a terra, ti metto davanti ai re perché ti vedono. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la malvagità del tuo commercio, hai profanato i tuoi santuari. Perciò ho fatto uscire di mezzo di te un fuoco che ti ha divorato e ti ha ridotto in cenere sulla terra, sotto gli occhi di quanti ti guardavano. Tutti quelli che ti conoscevano tra i popoli restano stupefatti di te. Sei diventato oggetto di terrore e non esisterei mai più. Quindi, di nuovo, ok? Il nostro nemico non è Dio. Lui non è Dio. Lui è un essere creato e imperfetto. Lui ha dei suoi metodi, ma possono essere superati perché è un peccatore imperfetto. Possiamo avere la vittoria in questa guerra spirituale. Quindi la Bibbia qui ci dice che la caduta e la sconfitta finale di Lucifero, di Satana, del diavolo, è dovuto al suo orgoglio di colui che brilla o come portatore di luce. E ora voglio fare un'applicazione spirituale. Ok? Il risultato della sua caduta, o il motivo, diciamo, della sua caduta, è anche ricordato in Isaia 14, dove siamo iniziati nello studio. Quindi, di nuovo, leggiamo Isaia 14 e concludiamo con un'applicazione per noi. Qualcosa che dobbiamo imparare dal nostro nemico. Isaia 14. Abbiamo già letto in Ezechiele, finché non si trovò in te la perversità e poi il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza, hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. E allora leggiamo praticamente le stesse parole in Isaia 14. Notiamo versetto 13 e 14. Tu, Lucifero, dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Lucifero dice: mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Io salirò sulle parti più alte delle nubi e poi io sarò simile all'Altissimo. Questo è il nostro nemico. E voglio fare un'applicazione spirituale, ok? E ne abbiamo parlato in passato, ma secondo me non è possibile dare troppo enfasi su questo fatto biblico. Un'enorme battaglia, no? Che dobbiamo affrontare nella guerra spirituale è quella contro il nostro orgoglio. L'orgoglio, infine, ha fatto la caduta di Satana. E carissimi, se l'orgoglio può far cadere il diavolo, quanto più dovremmo preoccuparci, no, nella nostra vita? Se l'orgoglio ha la potenza di far cadere un essere così bello creato da Dio, quanto di più possa farci cadere nel peccato? E l'orgoglio fa almeno due cose che portano alla sconfitta nella guerra spirituale. Numero uno, l'orgoglio ci porta a pensare che non abbiamo bisogno di aiuto, che siamo autosufficienti. Ci farà credere di possedere un potere che non abbiamo realmente. E questo è ciò che dice Giacomo. Ma egli, Dio, questo è Giacomo 4, ma Dio dà una grazia ancora più grande. Perciò dice: Dio resiste ai superbi, cioè l'orgoglio, ai superbi, e dà grazia ai umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistite al diavolo. A proposito, ci sono alcuni anticristi fuori in questo momento. Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Però l'ordine qui è importantissimo. Sottomettetevi dunque a Dio, Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Dobbiamo sottometterci a Dio per prima. Poi abbiamo la potenza di far fuggire il diavolo. Noi cerchiamo di spingere il diavolo nel proprio potere, perché è la nostra superbia, no? Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi inizierà. La Bibbia ci dice se siamo, diciamo, se ci umiliamo, no? E ci sottomettiamo al Signore, il diavolo fuggirà da noi. Non dice che abbiamo il potere di far fuggire il diavolo noi stessi. Noi dobbiamo per forza umiliarci, sottometterci e lasciare a Dio di fare ciò che noi non abbiamo il potere di fare. Fa fuggire il diavolo. Quindi la Bibbia non dice che sono io a sollevarmi, diciamo, ma che è Dio a sollevarmi attraverso la mia umile sottomissione a Lui. Però l'orgoglio mi convincerà che posso farcela da solo, che io sono così forte. L'orgoglio mi convincerà di essere abbastanza forte di vincere il diavolo me stesso. L'orgoglio mi fa dire nel cuore mio, io sarò come l'Altissimo. E dobbiamo stare attenti, per l'orgoglio. L'umiltà mi fa capire che la mia vera forza viene dalla parola e dallo Spirito di Dio, che operano in me e poi attraverso di me per far fuggire il diavolo. Quindi domanda. Se Gesù ha risposto al diavolo con la parola di Dio, quando fu tentato nel deserto, se Gesù ha risposto al diavolo con la parola di Dio nella potenza dello Spirito, quanto più noi dobbiamo fare la stessa cosa? Rispondere con la parola di Dio, nello Spirito di Dio, in umiltà. Secondo luogo, e concludiamo, l'orgoglio ci induce a pensare che non possiamo cadere. Cadere. E questo viene da Galati. E voglio che capiamo questo, no? Che vediamo questo chiaramente. Quindi ho fatto qui sulla schema. Galati 6. Fratelli, se uno è soppresso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Perché dobbiamo cercare di far rialzare il nostro fratello in umiltà? Il versetto ci dice, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Portate i pesi gli uni gli altri e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Quindi l'orgoglio, ok, ascoltatemi bene, l'orgoglio ci porta a pensare di essere migliori di quello che siamo, veramente, mentre l'umiltà ci inducono a valutarci correttamente. La comprensione della nostra debolezza e del bisogno della grazia di Dio diventerà la nostra forza, in realtà. E ci impedirà di cadere. Non dobbiamo mai sottovalutare il nostro nemico, ma dobbiamo invece imparare da lui. Dobbiamo imparare cosa non fare per non finire nella sconfitta. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono Il trono di ogni persona si trova qua. Chi è sul trono del nostro cuore? È io che sono seduto sul trono del mio cuore o Dio? Io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, della parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, io sarò simile all'Altissimo. Però notate la fine. Invece sarei precipitato nell'inferno, dice Dio, nella profondità della fosse. Quindi dall'altra parte non dobbiamo sottovalutare la potenza del nostro Dio. Amen. Colui che è in noi è in grado di darci forza e vittoria. Il nostro bisogno più grande nella guerra spirituale è quello di, diciamo, saturare, umiliare e sottomettere noi stessi alla parola, alla volontà, all'opera di Dio, in modo che il nemico fugga da noi. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie per la chiarezza della Tua parola, per la potenza della Tua parola, Signore. Aiutaci di valutarci in modo, Signore, onesto, di girare le spalle del nostro orgoglio, Signore, di non far sì che il nostro orgoglio si corrompe, Signore, e ci porta alla sconfitta. Grazie, Signore, per la Tua pazienza, per la semplicità, ma allo stesso momento la profondità della Tua parola, Signore. Grazie per la presenza dello Spirito Santo, Signore, del Tuo Spirito in noi, della Tua propria presenza in noi, Signore, che è veramente la nostra forza. E vogliamo vivere, Signore, in un modo vittorioso affinché il Tuo nome, Signore, non sia screditato, Signore, ma alzato, glorificato, riconosciuto in questo mondo, Signore. Grazie di nuovo per chi Tu sei, Signore. Grazie per questo tempo insieme, per l'attenzione, Signore, che è stata data alla Tua parola. Vogliamo, Signore, che Tu sia glorificato, alzato e adorato, Signore, in questi momenti. Preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica. Okay?